Bene, benvenuto sulle frequenze di Radio Onda Rossa, benvenuto nell'etere, insomma avevamo detto che ci saremmo ritrovati con te, insomma, a parlare di che cosa sta succedendo in Olanda, no? Come, che tipo di reazioni c'è, insomma, insomma, se ci racconti qualcosa, perché quello che noi sappiamo, ci sei, che non sento niente?
Ciao Carla, buonasera a tutti.
Ah, ecco, non ti sentivo, mi era sorto a un certo punto. Sì, io ti sento bene, insomma, mi era sorto il dubbio che era caduta la linea.
No, aspettavo che finivi, insomma, diciamo, l'introduzione, ecco.
Sì, diciamo che volevamo sapere, insomma, da te una valutazione, un racconto, perché è quello che è giunto sulle pagine dei nostri giornali, no? Anche non tantissimo, però insomma qualche giornale ne ha parlato, qualche telegiornale pure. Sono le proteste di piazza della scorsa settimana, molto incentrata, sì, sul tema, sì, i giovani contro il lockdown, un po' in tutta Olanda, sì. E quindi volevamo chiederti se è vero che è così o c'è un malessere diffuso, sì, o è solo un problema generazionale. Insomma, a te la parola.
Ovviamente immagino che dall'Italia, ecco, associare la parola Olanda, insomma, scontri di quel genere, diciamo, rivolte sociali, è molto inusuale, è una cosa che sicuramente fa titolo giornalistico, quindi sicuramente, ecco, i giornalisti si sono buttati, ecco, sulla notizia. La realtà, sì, c'è stato, diciamo, un periodo in cui sono alzati un pochino le tensioni, principalmente gruppi di estrema destra, tra cui Pegida, insomma, un gruppo tedesco di neonazisti, che probabilmente si è unito ad altri gruppi, tifoseria, tutto quanto, ma soprattutto poi la verità, che insomma quello che sta venendo poi fuori dai primi processi per direttissima che hanno fatto in questi giorni, è che sono principalmente ragazzini, 14 anni, 15 anni, 16 anni, quindi diciamo che il tutto ha preso, ecco, una piega molto più grande di quello che poi magari in realtà veramente è stato. Gli olandesi in generale sono molto ligi alle regole, anche se non gli piace farsi dire le cose, farsi imporre le cose, loro lo fanno, diciamo, spontaneamente. Di solito, da quello che ho visto, la mia esperienza di vita qua, ho vissuto per più di 10 anni, e quindi la gente, diciamo, tra virgolette, il cittadino medio non farebbe quel tipo di reazione, diciamo, soprattutto non avrebbe reazioni emotive. Il teenager, magari spinto poi, ecco, da alcuni adulti, tra virgolette, ha avuto delle reazioni. Anche sotto casa mia, poi vicino a casa mia c'è stato pochi giorni fa, insomma, una notte di fuochi d'artificio, polizia e appunto ragazzini che stanno nei negozi in varie città d'Olanda, tra cui Den Bosch, Rotterdam. Anche le qua più piccole sono successe cose simili, hanno spaccato le vetrine, sono entrati dentro, diciamo, a saccheggiare. Ecco, questa è stata la cosa principale. Antecedente a questo c'era stata una dimostrazione al Museum Plein, che è una delle piazze principali di Amsterdam, vicino a, insomma, tutta la zona dei musei, il museo di Van Gogh, eccetera, in cui appunto, ecco, i vari gruppi erano confluiti, hanno fatto una dimostrazione diretta, appunto, in cui si sono scontrati con la polizia. E la linea generale è stata subito quella, appunto, di minimizzare, dicendo che non avrebbero poi interrotto il curfew, il coprifuoco, che è stata una misura introdotta nelle ultime settimane per pochi diodi. E la realtà poi, appunto, è che dopo una settimana non è più successo niente, ecco, penso ci sia stata abbastanza una forma, ecco, di reversione, immagino. Comunque sono stati processi per direttissima e da quel dì non si è più sentito molto, non è più successo niente.
No, infatti quello che ti volevo chiedere, ma praticamente c'è stato un rigidimento quindi nell'ultima decina di giorni rispetto alle normative? Perché allora Onda mi sembra, sì, che sì, non aveva proprio un lockdown, non era proprio così rigida come da noi, no?
In realtà in Olanda da metà ottobre, credo, si era irrigidito la forma, insomma le misure si erano irrigidite, bar e ristoranti erano stati completamente chiusi al pubblico, diciamo. I ristoranti hanno continuato a fare delivery, ma a differenza dell'Italia, che appunto ha avuto questa divisione in zone, qui c'è stata a livello nazionale una misura che ha chiuso completamente tutti i bar e pub, che sono, diciamo, tra virgolette, i punti di aggregazione principale per gli olandesi e anche per noi stranieri che viviamo qui all'estero. Suona male, però ovviamente in paesi tra virgolette freddi sono i luoghi in cui un po' si incontra, sia d'estate che d'inverno, a volte si sta di cuore, a volte si sta dentro, ecco, quelli sono i posti che hanno completamente chiuso subito, e ristoranti nello stesso momento, e da quel giorno non sono mai stati riaperti. Quindi diciamo che in Italia negli ultimi mesi è andata un po' meglio da quel punto di vista. Ho visto, ecco, che nelle zone gialle perlomeno c'è la possibilità di pranzare o anche magari di andare al bar almeno durante le ore diurne.
Sì, fino alle 18, più, diciamo.
Già da ottobre. Esatto, e qui l'ultima misura, appunto, è quello che mi chiedevi, il coprifuoco è stato introdotto penso un paio di settimane fa, e comincia alle 9 di sera fino alle 4 e mezzo del mattino, esclude solamente i lavoratori essenziali che previano autorizzazione dell'employer, del principale, del capo datore di lavoro, e si possono spostare in quelle ore. Ma questo è quello che all'inizio, diciamo, ha scatenato le proteste. Però,
e
ecco,
le scuole
adesso
invece non sono aperte o chiuse in Olanda?
Scusami?
Le scuole sono aperte o chiuse in Olanda? Scusa l'ignoranza.
Allora, le scuole le hanno tenute aperte veramente ad oltranza, poi sono state chiuse a un certo punto perché c'è stato un boom di contagi. Non c'è, ti premetto, non c'erano assolutamente non c'era nessuna misura. Io leggevo i giornali locali, fino alle superiori non c'erano misure, né mascherine né distanziamento sociale, e questo è stato fino a settembre-ottobre, senza nessun tipo, diciamo, di limitazione. Poi sono cominciate le limitazioni al punto che passeria da una chiusura, e ora da quello che ho letto la prossima settimana ci sarà una riapertura delle primarie, che sono quelle in cui loro, secondo il loro studio, in cui c'è la trasmissibilità più bassa, e per il resto credo che sarà una riapertura progressiva. Loro guardano i dati e cercano di razionalmente di capire se c'è la possibilità o meno. Al momento è praticamente tutto chiuso, solamente i negozi essenziali sono aperti, anche per farti capire, negozi di vestiti o qualsiasi cosa, è tutto chiuso, solamente supermercati, panetterie, macellerie, insomma, questi negozi.
Un po',
diciamo,
come era la situazione a marzo, aprile qui da noi, per capirci.
Esatto, quello è il discorso. Non hanno voluto imporre la parola lockdown, perché qui, diciamo, c'è anche un tasso di suicidi altissimo, quindi imporre alle persone proprio di non uscire di casa sarebbe stato veramente pericoloso. Però comunque l'idea è quella, nel senso, mettendo il coprifuoco limitano anche quelle che sono poi le cene, tutti i gatherings, tutto quanto, gli incontri tra amici e familiari, che erano l'ultima cosa che era rimasta, tra virgolette, dal punto di vista sociale, che potesse favorire la trasmettibilità del virus. Quindi, ecco, questa diciamo che è la situazione al momento.
E invece da un punto di vista, diciamo, economico, come dire, sui sostegni economici, com'è la situazione? Per esempio,
allora, c'è stato
qui in Italia ci sono stati, come sai, insomma, tante modelli, sostegni, aiuti, biciclette, monopattini, cassa integrazione, bici, insomma un po' un delirio tra i vari ristori. Lì come si è regolata la domanda?
Facendo comunque avendo come presupposto il fatto che qui quello che si chiama welfare state ha sempre funzionato anche prima del coronavirus, quindi l'assistenzialismo è una cosa che tra virgolette fa parte della società olandese, forme diverse dal puro assistenzialismo, nel senso va guadagnato secondo quella che è la loro visione tramite un paio d'anni di lavoro, però c'è sempre stato quel genere di supporto, ecco. Durante il coronavirus è andato soprattutto a quelli che sono poi i settori più colpiti, appunto l'Horeca, quello che qui si chiama Horeca, che è il settore della ristorazione, dell'ospitality, appunto
come
bar,
turistico, alberghiero.
Esatto, e loro hanno preso dei sussidi che, vabbè, ho sentito varie campagne, c'è chi dice che non erano assolutamente abbastanza, c'è chi dice che comunque gli hanno permesso di galleggiare, tra virgolette. Ci sono stati dei sgravi fiscali sia a livello di cittadini singoli con le tasse comunali e tutte queste cose, sia ovviamente a livello proprio fiscale di business, e sicuramente ci saranno anche nel corso del 2021. L'impressione, e te lo dico poi ovviamente avendo vissuto questo paese negli anni d'oro, tra virgolette, è che il colpo sia fortissimo, molto di più di quello che mi aspettavo. Io sono ritornato poi qui dopo aver vissuto per 5 anni all'estero, appunto precedentemente avevo vissuto per 10 anni in Olanda, e adesso mi rendo conto che, malgrado quello che magari traspariva all'inizio quando si discuteva sul recovery fund, l'Olanda sembrava un po', ecco, il paese
più rigido,
non ne aveva bisogno, sì, rigido e tutto quanto. Ecco, adesso immagino che la situazione sta un po' cambiando, pure loro hanno avuto una pressione del PIL molto forte e si respira la mancanza di lavoro, tra virgolette, per chi non lavora in settori minimamente più specializzati, nell'IT o comunque sì, settori di ufficio, diciamo. È come se una parte dell'economia consistente è stata completamente eliminata, quindi ho letto che ci sono state 100.000 richieste in più nella disoccupazione, il tasso di disoccupazione è salito e si respira ovviamente poi in quella che è l'espressione della gente, ecco. Si respira un'aria pesante, tutti i negozi sono chiusi. Faccio fatica a immaginare quando riapriranno, se riapriranno, perché comunque qui gli affitti sono altissimi. Non è così semplice, ecco, come magari può sembrare da fuori.
Vabbè, diciamo che da fuori si potrebbe sembrare un paese ricco, che in realtà anche lì c'è una grossa differenza tra chi magari, come dici te, lavorava in alcuni settori. Faccio esempio la ristorazione, che vedeva anche molta presenza, diciamo, di migranti, di persone non olandesi, no? E che oggi si trovano probabilmente senza nessuna garanzia, a meno che uno non abbia.
Sì, c'è tanta gente che ancora prende magari la disoccupazione, dopo la disoccupazione c'è la social, però tanti amici appunto erano coinvolti nella ristorazione e affini se ne sono andati alla fine, perché poi appunto gli affitti sono altissimi. È vero che i stipendi sono molto più alti dell'Italia, però anche gli affitti, la spesa e tutto quanto. Quindi tanta gente poi ha misurato le cose, vari fattori, ha deciso di tornare poi in Italia o comunque nel loro paese, anche poi stranieri di altri paesi, amici.
Bene, guarda, io l'ultima cosa che tu all'inizio hai accennato, insomma, che buona parte, insomma, che le proteste sono state messe in atto da giovanissimi, quindicenni, insomma, quindi tra virgolette proprio adolescenti, legati
almeno
alla
destra. Le proteste, diciamo, di
quelle più organizzate,
più estreme, la rottura delle vetrine e tutto quanto, ecco, quel genere di quella parte lì. La prima protesta, da quello che ho letto, c'era appunto anche Pegida coinvolta.
Appunto, tu dici più legata alla destra. E invece una voce tra virgolette, una voce, diciamo, di sinistra, facendo sempre l'esempio del nostro paese, ma non perché, insomma, uno vuole fare i paragoni, però per capirci con te che cosa ti volevo chiedere. Per esempio, qui soprattutto durante il primo lockdown, anche adesso continuano, ci sono tante attività, a parte mobilitazioni, flash mob di protesta dei vari settori, dalla cultura, insomma, in cui c'è una forte presenza dentro di compagne e compagni, insomma, di associazionismo, diciamo, di sinistra, definiamole così. cioè c'è stato comunque anche un'attivazione di attività di solidarietà, di territorio nei quartieri. Giusto la settimana scorsa intervistavo ad esempio un infermiere di Milano che collaborava a questa campagna al tampone sospeso, quindi stare in piazza, fare i tamponi gratuiti a chi non ha risorse economiche per pagarceli e quant'altro, cioè un fiorire di iniziative di solidarietà, spesa sospesa, tampone sospeso, insomma, e tanto altro. In Olanda ad esempio questo ha portato a far nascere, a sviluppare questo tipo di realtà, oppure, insomma, perché mi ricordo che ad Amsterdam c'erano diverse occupazioni di case abitative, sociali e quant'altro, no?
Sì, guarda, che io sappia, no, nel senso che ora non ho la certezza, nel senso che magari dovrei chiedere a qualche amico che sta molto più in contatto con voi squat. Io sono tornato da pochi mesi appunto, però non fa proprio parte poi della natura, ecco, dell'olandese tra virgolette, che non parlo di, ovviamente, di introversione, perché poi io sono stato nelle varie occupazioni, mi è capitato di conoscere i compagni anche qui. Alcuni sono super disponibili, tutto quanto, però c'è anche un approccio diverso, perché la visione anche del quartiere è diversa. In alcuni casi non c'è quell'identificarsi, perché anche il concetto di squatting, e soprattutto negli ultimi anni dopo che è stato reso illegale, è diventato molto più dinamico e gestito poi da realtà diverse che appunto spesso non erano poi neanche a sfondo sociale, magari erano più a livello abitativo. Quindi non c'è quella presenza, come io che sono cresciuto poi, lo sai bene, nei centri sociali, nei quartieri, c'è quella presenza, non si nota quella presenza e quell'interazione come potete averlo in Italia, ovviamente. Il coinvolgimento di quella parte non c'è, ma come non c'è poi durante l'anno, diciamo, è tutto molto più...
Tu dici,
non
c'è al di là della pandemia, non c'è comunque.
Al di là della pandemia, il movimento, raramente ho visto una manifestazione, mi è capitato spesso per la Palestina, intanto qui in Olanda, raramente ho visto una manifestazione che poi va a raggruppare quello che tu puoi chiamare un movimento. All'epoca era appunto lo squatting... E è sempre più rimasto d'attualità il fatto della speculazione edilizia, per fatto appunto di questa storia degli affitti che sono andati alle stelle, tutto quanto. Tanti di questi posti sono stati completamente smantellati, ora ci sono alberghi e palazzi al centro di Amsterdam, posti storici. È rimasto il Frank Rijk, che se lo sono comprato, tra virgolette, comunque sono situazioni che sono poi evoluta con il tempo, e quello che magari all'epoca era anche una realtà, adesso è qualcosa di molto molto più ridotto. Quindi non ho notizia di nessun tipo di azione di supporto, però assolutamente potrei sbagliarmi.
Vabbè, infatti ti chiediamo un po' quello che tu vedi, ascolti, il clima che respiri, che ovviamente si respira.
Sì. Pensiamo... questo sì, ecco, un po' quello che ho sentito, quello che non ho sentito, perché conosco qualcuno che frequenta e ancora non ho mai sentito di iniziative di cose del genere. Quindi penso che durante questo periodo l'olandese medio, appunto, come dicevo, si ritira in una sorta di letargo, come spesso fanno poi durante l'inverno, e aspetteranno tempi migliori. Come dicevo, qui il quartiere si vive molto meno, coronavirus o non coronavirus, si vive molto meno rispetto che in Italia, quindi soprattutto d'inverno. Quindi magari tra qualche mese si vedrà un po' di più, ecco, l'effetto di se c'è stato di una qualsivoglia solidarietà tra le persone del quartiere.
Ultima domanda, sempre se tu ne sei a conoscenza, invece è in merito al vaccino. Che si dice sul vaccino in Olanda? Come si sta organizzando la campagna vaccinale?
Allora, la campagna vaccinale era cominciata, da quello che ho letto, in maniera disastrosa all'inizio. Non avevano, per la data, non mi ricordo se era il 27 dicembre, insomma era fine dicembre, quando in teoria tutti i paesi europei dovevano cominciare a fare le prime inoculazioni, e loro non erano pronti per questa cosa. Hanno già detto in anticipo che sarebbero stati pronti per il 7 gennaio, mi sembra, e hanno poi confermato, il governo ha poi confermato che non hanno posti in cui fare lo storage a sufficienza per quello della Pfizer, che richiede meno 70 gradi. Quindi è cominciato grossissime difficoltà, al punto che fino a una settimana fa, non so se anche adesso, l'Olanda era l'ultimo paese in Europa per l'inoculazione di vaccini, l'ultimo in assoluto. E ora è partita la questione, da quello che ho letto. Al momento sembra che si sono organizzati un po' meglio, e anche qui prevedono per la fine dell'autunno di aver coperto comunque sia tra il 70 e il 100% della popolazione, che sono circa 16 milioni, quindi mi sembra. Sì. Quindi considerando che magari la metà ce l'ha avuto, non sono ovviamente i dati ufficiali parlano di 1 milione, ma qui fanno 20.000 tamponi al giorno, pure di meno. La realtà è che ce l'hanno avuto molte più persone rispetto a quelle che sono i dati ufficiali.
E il sistema sanitario regge?
Come, scusa, per lei?
Il sistema sanitario cioè in senso tiene? Cioè, ci sono problemi con gli ospedali, con le strutture? Sempre che
durante la prima ondata, da quello che mi hanno detto, la Germania si è fatta carico di molte persone in terapia intensiva, perché i posti sono pochi, e si parla di poche migliaia in tutto il paese, che all'inizio erano tipo 1500 all'inizio della pandemia. Quindi nella prima ondata, in cui loro sono stati molto meno severi nelle misure, a un certo punto la Germania si è dovuta fare carico di alcune terapie intensive. Questa volta io penso che loro hanno voluto anticipare con queste misure, appunto chiudendo i bar, i pub, che erano i luoghi, o i ristoranti, che erano i luoghi di trasmissione maggiore, e hanno voluto evitare quello, perché immediatamente, come poi i casi sono saliti, subito si è ritornati all'emergenza delle terapie intensive, al punto che anche il responsabile di terapia intensiva di Amsterdam, sentivo al telegiornale una sera, disse: guarda, dovrebbero fare un lockdown totale, perché altrimenti non possiamo più curare nessun altro. Poi con l'introduzione delle misure si è notato il cambiamento. Ieri ha fatto la conferenza stampa Rutte, il suo ministro uscente, ha detto che c'è una flessione anche in quello, ma che il 50% dei nuovi casi sono legati ovviamente a questa variante britannica, quindi c'è il rischio di una terza ondata, e per questo motivo poi ha prolungato le misure fino al 3 marzo, misure di, appunto, di coprifuoco e tutto il resto. E anche qui, come poi in tanti altri paesi, si pensa principalmente a quello, agli ospedali. Io per settimane ho sentito ambulanze dalla mattina alla sera al picco della seconda ondata, quindi immagino che sì, c'è stato anche qua il problema, e ovviamente è un qualcosa di inusuale, perché qui c'è una forma di organizzazione comunque sia in cui non, veramente in 10 anni non ho mai notato un problema a livello organizzativo. Pensare che anche qui sono arrivati al limite, a chiedere addirittura alla Germania di prendersi carico dei malati in terapia intensiva, la cosa comunque un po' colpisce sicuramente.
Bene, io ti ringrazio, insomma, di queste chiarimenti. Ovviamente, se succede qualcosa, se poi insomma ti va anche in futuro.
Assolutamente, quando vuoi, con piacere. Grazie a te per la chiamata, Carla.
Va bene. E allora, buona serata. Ti useremo come corrispondente se notiamo notizie che sono poche chiare.
Va benissimo, con piacere. Ti saluto, buona serata a te e a tutti gli ascoltatori.
Sì, grazie, ciao. E li lasciamo con un gruppo che ci hai consigliato, un gruppo hip hop.
È un gruppo hip hop che è il nome, tra l'altro, è quello del quartiere in cui vivo al momento. Osdorp, un quartiere di Amsterdam West, quindi sì, mi sembra appropriato, ecco, per salutarci sicuramente.
Ciao, grazie. Ciao.
Ciao, buona serata. Ciao.